Metro Podcast.
Quanti di voi hanno un rapporto sano, equilibrato col cibo? Non vedo mani alzate? Strano, siamo in Italia, l'unico paese al mondo in cui mentre stai mangiando parli di cibo guardando un programma di ricette e ti telefona tua madre per chiederti se hai mangiato e cosa vuoi per domani. La cosa più divisiva che puoi dire in Italia è: mia nonna fa delle lasagne migliori della tua. E comunque mia nonna le fa migliori davvero. Benvenuti a Humor Nero. No, mamma, non posso. No, sto registrando. Sì, il brasato va bene.
Io sono Laura Formenti e questo episodio è consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato: non rompete il cazzo col digiuno intermittente e ascoltate Humor Nero, in collaborazione con Metro Podcast. Sempre più ragazzi molto giovani soffrono di disturbi alimentari. Che strano. Li abbiamo educati esclusivamente attraverso il cibo. Ti comporti male? A letto senza cena. Ti comporti bene? Ti diamo i dolci. I dolci che danno più dipendenza della cocaina. I genitori sono degli spacciatori e mio nipote sembra sempre il tossico della stazione.
Oh zia, ce l'hai una caramella? Dai zia, una caramella, un cioccolatino.
Oh, per farlo smettere gli ho dovuto dare le Rossana. Le Rossana, che tutti lo sanno, sono il metadone delle caramelle.
Oh no, zia, mangiatela tu quella merda. Giuro che smetto.
Mia nonna ha avuto problemi col cibo, mia madre ha avuto problemi col cibo, io ho avuto problemi col cibo. Qualcuno li chiama disturbi alimentari, noi la chiamiamo una simpatica tradizione di famiglia, o anche pranzo della domenica. Far dipendere la propria vita dal peso. Cosa siamo, della farina? Un sacco di patate? L'unico buon motivo per pesarsi nella vita è controllare se ci stai in otto in ascensore. Ogni tanto ci penso. Tutto il tempo che nella mia vita ho dedicato alle diete, ai diari alimentari, a pesarmi, cioè se l'avessi utilizzato in un modo più utile, per qualcosa di più sensato, che ne so, la droga, oggi forse sarei capo dei narcos in Colombia. La protagonista della puntata di oggi non è capo dei narcos in Colombia, anche se ne avrebbe volendo la stoffa, credo, e probabilmente anche il pool di avvocati. Lei è stata prima ballerina della Scala, non so se mi confermi.
Non mi cadere sui fondamentali. Sui solista, se no poi mi rilicenziano.
No, ferma. Allora, solista della Scala. Sei stata licenziata per un'intervista all'Observer in cui parlavi di mondo della danza e disturbi alimentari. La Scala ti ha licenziato, non perché dicevi che eri prima ballerina, ma perché hai parlato insomma di disturbi alimentari, e lo faremo anche in questo podcast. Tu hai vinto la battaglia legale dopo diversi anni, ti hanno reintegrata, quindi tu sei un po' la Giovanna d'Arco delle ballerine, lo possiamo dire? Giovanna d'Arco, l'accendiamo?
È il caso proprio di dire che l'accendiamo.
Maria Francesca Garritano, nome d'arte Mary Garrett,
sì.
Ispirato a Pat Garrett, giusto?
Esatto, al film Pat Garrett and Billy the Kid.
Io quindi oggi faccio un po' la tua Laura the Kid.
Ma sì, Laura the Kid ci sta.
Ma bisogna essere dei banditi come Pat Garrett, dei pistoleri, per fare causa alla Scala e mettersi contro mezzo mondo della danza?
Ma guarda, ricordati che Pat poi è passato all'altra parte.
Quindi è diventato dalla parte dei buoni.
No, è Kid che è rimasto a fare il bandito. Pat che lo contro. Sì, diciamo che io ho preso solo il nome da lì. È stata una fonte di ispirazione che arriva dalla mia passione per la musica country, i film western e tutta una serie di cose di famiglia, visto che mio fratello.
Il senso di giustizia anche.
Il senso di giustizia, esatto, che ci sta. E infatti poi abbiamo fatto uno spettacolo anche Mary Garrett e Billy the Kid su questo tema, proprio per far risaltare questa evoluzione della vicenda.
Ma quando tu hai detto al tuo avvocato voglio fare causa alla Scala, cioè lui che reazione ha detto? Facciamogli il culo, oppure sei pazza? O sei pazza, facciamogli il culo? Com'è andata?
No, aspetta, allora in realtà non è che io ho detto voglio fare causa alla Scala, ho detto questi mi hanno licenziato, impugniamo il licenziamento. Cioè mi sembra assurdo essere licenziati per aver detto una cosa che tra l'altro non era il titolo del giornale corrispondente alle mie parole, quindi bisogna fare chiarezza. E lì l'unica arma era quella di impugnare il licenziamento e iniziare un percorso giuridico di un certo tipo.
Ma tu che cosa hai detto di così grave?
No, allora,
siamo sulle uova, attenzione adesso.
Allora, in realtà quello che è stato grave è il titolo del giornale, perché quando ho ricevuto la telefonata di questo giornalista del Guardian, che faceva proprio un pezzo sul The Observer, che usciva la domenica, il domenicale del The Guardian esce ogni domenica, faceva un
ogni
pezzo...
Ogni maledetta domenica in questo caso,
esatto,
dobbiamo proprio dirlo.
Esatto, allora io ho risposto alla telefonata telefonata normalmente, cioè ho chiacchierato con lui ma circa un'ora e mezza, parlando dei temi che affrontavo nel mio libro. Però lui si è concentrato particolarmente sulla questione di disturbi alimentari, perché in Inghilterra stavano facendo indagini su questa tematica già da molti anni, e lui a un certo punto mi propose una statistica medica mondiale che dimostra che una danzatrice su 5 si ammala di disturbi alimentari, particolarmente di anoressia e bulimia.
Certo.
Quindi mi ha detto: secondo lei questa statistica può essere un dato che è veritiero, che si applica anche alla sua esperienza? Io ho detto di sì e ho raccontato la
disgraziata
esperienza.
Rispose, non so,
la pietra dello scandalo. Io ho risposto di sì raccontando la mia esperienza, perché io anni prima ho vissuto questo problema su di me, ma come me anche tante altre ragazze, e ho detto le stesse cose che sto dicendo a te, argomentando con una serie di esempi. Poi è uscito il titolo: alla scala 1 su 5 è anoressica, e su quel titolo proprio è successo il delirio.
Guarda, io sono espertissima, su di me escono a volte dei titoli tipo, uno degli ultimi è stato: io distruggerei tutto internet con un lanciafiamme, giusto per dire, grazie a Dio non sono dipendente di nessuno, perché altrimenti sarei già stata licenziata tipo 5 volte.
Esatto, ma io credo che il problema poi infatti nel mio caso è stato che io non ho mai avuto né un agente né un manager, non c'era nessuno a tutelarmi, quindi ho parlato tranquillamente come sto facendo con te, come farei con
Occhio.
Chiunque, esatto.
Chissà che
poi
cosa succederà dopo questa intervista.
Esatto, siamo attenti. Vabbè, sono stata riassunta. Ormai. Se mi rilicenziano anche no, dai.
La storia è infinita.
Ecco, appunto. E quindi niente, poi dopo, allora lì c'era solo da impugnare il licenziamento e cercare di fare chiarezza, che innanzitutto appunto su questo titolo è stato fatto da un titolista di un giornale, quindi nemmeno il giornalista aveva a che fare con questo titolo. Tutta una serie di cose molto complesse che sono venute fuori dalle cause,
certo.
Perché siamo andati in causa, abbiamo fatto tutti e tre i gradi di giudizio.
E alla fine abbiamo vinto!
E abbiamo vinto, sì, abbiamo vinto quasi subito, perché in primo grado no, se la sono presa un po' calmi, e poi in appello invece è stata ribaltata la decisione del primo grado e la Cassazione l'ha confermata, quindi diciamo che due gradi di giudizio su tre è a favore mio, e quindi poi sono rientrata nel corpo di ballo.
Ma facendo un po' di passi indietro, tu hai iniziato a ballare primo corso di danza a 2 anni praticamente.
Sì,
due,
vabbè,
tre.
Sì, mi hanno portato in una scuola di danza che avevo due,
cioè,
anni e mezzo.
Tu hai
tre.
Appeso il pannolino al chiodo e hai impugnato le scarpe di danza,
esatto.
Tipo Wonder Woman, hai cambiato identità, cioè tu, esatto. da quando sei nata respiri,
sì,
il mondo,
sì,
della danza,
sì, perché mia mamma praticamente aveva deciso che, allora loro dicono che ballavo, ma secondo me tutti i bambini ballano,
a
cioè,
2 anni già,
no,
ballavi,
no, che ballavo sempre, mi muovevo sempre, avevo questa attitudine. Vabbè, ma infatti brava.
Beh,
a 2 anni uno può dire che cosa andrai a fare.
No, però i tuoi sono stati dei talent scout, perché in effetti poi avevi veramente delle,
sì,
doti,
no,
da ballerina.
In effetti è andata così, che lei per far compagnia una compagnetta di asilo, di insomma di andare insieme a fare un'altra attività, parcheggiarci,
diciamo la verità, parcheggiarti,
scherzo, lo sto dicendo oggi da,
sì,
mamma, capisco,
sì, certo.
La filosofia, cioè, mi ha portato in una scuola di danza, poi la compagnetta ha smesso, cioè non ha più continuato, io invece sono andata avanti, mi sono appassionata.
È la classica odiosa storia dell'amica accompagnata al provino che poi viene presa lei, sei la stronza della situazione,
esatto,
che viene presa. E ha una carriera splendente, e quell'altra a casa davanti alla TV a guardarti.
Ha rinunciato lei.
Giusto,
cioè,
hai ragione. Ma senti, invece, un po' nell'immaginario c'è l'idea della ballerina che fa le rinunce alimentari, che faccia parte del percorso, questa cosa, un po' di subire sempre la fame. Invece, tu mi hai raccontato, che noi ci conosciamo da un po' e quindi ne abbiamo parlato già altre volte. Tu mi racconti che quando facevi danza da piccolina, voi festeggiavate i saggi con le lasagne. La parmigiana, no? Con le melanzane alla parmigiana.
Sì, 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 sì. Tieni presente che allora io arrivo da una città della Calabria, Cosenza, quindi già al sud si mangia
abbondantemente.
Ecco, esatto, in maniera diversa dal nord, diciamo così. Noi, durante il periodo del saggio, quindi sotto spettacolo, passavamo le giornate in teatro e quindi lì ci si preparava di tutto. Cioè, chi arrivava con la teglia davvero di parmigiana, di melanzane, di polpette, di cose così, perché ci dovevi stare tutto il giorno.
Queste immagini delle famiglie del sud in spiaggia.
Sì, perché non sia mai che stai digiuno un'intera giornata, un po' come quando viaggi, cioè, a me questo retaggio mi è rimasto, io quando viaggio devo avere sempre preparato qualcosa, tipo il panino con la frittata o con la cotoletta, sai, queste cose che tu te le porti dietro di radice,
il,
no?
Panino con la cotoletta, io sono figlia, mia mamma è tedesca, capito, gli yogurt al massimo mi dava da mangiare, capito?
Vabbè, sì, poi io, ultimamente, vabbè, devo stare pure attenta, perché dico, oddio, se dico cotoletta offendo tutta una serie di persone che degli animali. No, poi se dici quindi però
ha detto solo cotoletta.
Ho detto cotoletta, non mi licenziate perché aver detto cotoletta, no. Ok. Però per dirti, sì, mangiavamo, cioè io questo pallino del fatto che devi andare in scena e devi stare digiuno e non devi mangiare, non ce l'ho mai avuto. Questa cosa è iniziata a essere una roba pesante quando poi sono andata appunto al nord.
È al nord, che è a Milano, che sì, è la patria,
la grigia Milano, come dici tu.
La grigia e triste Milano, sì. Dove iniziano le diete.
Sì, lì c'era proprio l'abitudine di tutti di fare i digiuni, cioè di andare praticamente tutta la giornata avanti con il pacchetto di crackers e lo yogurt. C'era la mensa, nessuno diceva no, non devi andare in mensa, attenzione, però c'era questo continuo sentirsi addosso dire e ripetere non vai bene, sei flaccida come una mozzarella e sembri un raviolo cinese, frasi che io poi ho raccontato anche nelle interviste, no? Devi rivedere la forma
poi, scusate,
fisica,
cioè scusami, ma come una mozzarella, raviolo cinese, sempre il cibo, ha della gente affamata che gli fai i paragoni sul cibo, è crudele anche.
Perché tu sei lì che stai morendo di fame e tu mi dici flaccida come una mozzarella, io me la mangerei una mozzarella.
Voi pensavate prima, seconda, contorno, dolce, capito? Grand jeté, flambé, soufflé, capito?
Perché poi pensate i passina. Certo, il frappè è un passo di là. Esatto,
vero.
Sì.
Ho fatto danza anch'io, non si vede, lo so.
Sì,
però.
No, infatti si vede che sei ferrata. E quindi ti dico, tutti mangiano poco e quindi ti adegui, dici vabbè, se devo perdere peso, se la mia forma fisica non va bene, è sempre un problema, inizi a non mangiare. Quindi piano piano iniziavo a togliere, fino ad arrivare a mangiare anche io appunto il pacchetto di crackers, lo yogurt durante la giornata, raramente la sera a cena, perché io facevo il serale per integrare i corsi scolastici iniziati al liceo in Calabria, quindi facevo il serale, la sera raramente mi portavo, che ne so, l'insalata, la famosa cotoletta tagliata,
la cotoletta c'era
quella
sempre
perché la puoi abbandonare, ti ho detto le radici
ricordo di casa, però, me lo sono portato da
Cosenza. Esatto, ogni tanto mi mangiavo qualcosa così, mangiavo qualcosa così e vabbè, ho iniziato a dimagrire. Questo dimagrimento è coinciso con come sei bella, come sei magra, stai benissimo, fantastico, quindi lì dici ah ok, allora ho capito, quello è il trucchetto, cioè non devo mangiare perché così
funziona.
Funziona, no? Ed è quello il messaggio che poi passa, cioè ti passa questo messaggio che dice ok, sei bella uguale sei brava, quindi poi fai anche le cose, hai il riconoscimento artistico perché sei bella, sei brava, di conseguenza fai bene a non mangiare, ti scatta un qualcosa per cui cominci a guardare le calorie sulle bustine delle cose che compri, anche della stessa insalata, cioè tu guardi le calorie dappertutto, le più basse, le cose
quindi
più basse.
Quindi adesso tu mi sapresti dire a memoria
no.
Quante calorie...
No, io il mio cervello ha rimosso, cioè ci sono cose che sono rimaste, che sono tipo la mela verde, io non la compro perché basta, perché mangiavo la mela verde, perché era quella che tra tutte le mele...
Quindi fai anche il conto, capito? Già una mela è una cosa veramente ipocalorica e in più tu devi andare a togliere
quella verde,
due calorie,
esatto,
perché
quella verde è la più proprio che non ha meno zuccheri di tutte, e il pompelmo rosa, e io cioè sono cose che difficilmente compro, cioè proprio
perché
queste cose mi sono rimaste, sì, altre cose no, cioè tipo di guardare le calorie, gli zuccheri, queste cose qua no, tant'è che a proposito di questa cosa, quando sono rimasta incinta del secondo figlio e mi hanno fatto la diagnosi di diabete gestazionale, mi è venuto un crollo psicologico, perché sì, sono entrata nello stesso loop di quando ho sofferto di anoressia.
Ti hanno detto devi mangiare solo pompelmo rosa e mele verde, una dieta solo
è
di
una
quello.
Roba tragica, perché io sono andata veramente in crisi, perché sono ritornata a quella situazione di dover vedere che cosa vai a mangiare, quanto devi, le cose come le devi preparare, quanto devono pesare, eccetera, una cosa che l'ho vissuta malissimo. Credimi, è stata un incubo.
Ma quali sono le cose più assurde che hai fatto? Quelle cose che se ci pensi adesso quasi ti viene da ridere, delle cose che facevi per limitare al massimo le calorie o per consumare il più possibile. Vabbè, essendo sportiva, già...
No, cose assurde tantissime. Cioè il fatto di, per esempio, allora, cercare di fare attività fisica più possibile anche fuori dalla sala ballo. Quindi cosa succedeva? Io la mattina mi svegliavo, magari avevo lezione presto, mangiavo la fetta biscottata senza niente con il tè,
Festa biscottata assoluta,
sì,
come
esatto,
assoluta.
Quella. E poi andavo a piedi fino al teatro, perché così già nella mia testa già stavo bruciando la fetta biscottata. Cioè io arrivavo là che stavo già morendo di fame, ma dovevo iniziare la mia giornata lavorativa. Quindi cose di questo tipo, mi ammazzavo di addominali, esercizi in più che magari avrei potuto anche non fare. Ma anche l'estate, a volte, cioè, ti giuro, io entravo in acqua e dicevo: mi chiamate fra un'ora?
E cosa facevi in quest'ora?
Cioè tu dici: che cacchio fai in acqua un'ora? Io me ne andavo al largo e tutto il tempo facevo esercizi di nuoto, per le gambe, per le addominali, cose, perché io
facevo il nuoto sincronizzato.
Siccome ero in acqua ma ero in vacanza, allora io non è che potevo stare in acqua e semplicemente godermi l'acqua, capito? Cioè dovevo fare movimento, attività, ma per un'ora, secondo la mia idea, capito? Un'ora. Cioè se mi chiamavano che non era ancora passata un'ora, mi ci arrabbiavo anche, capito? Perché
quindi
no, dovevo
entravi in quel tunnel della
tunnel. Sì, 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 cose veramente assurde. E poi vabbè, cioè alcune cose le oggi mi fanno anche tenerezza, tipo tornando la sera tardi, io dividevo la stanza il primo anno con una ragazza che anche lei faceva e fa tuttora la ballerina, una mia collega e amica, e stavamo a letto, non avevamo proprio sonno, ma perché avevamo fame. E sai quando sei nel silenzio che senti proprio il rumore della
un concerto, non russa.
Sì, il rumore dello stomaco che ti fa sai quel gorgoglia che ti fa fame, sì. No? E lo sentivo io da lei e lei da me e ci dicevamo: ma dai, ce lo mangiamo un biscotto? Dai, solo uno, dai. Cioè, queste cose oggi, cioè, oggi come eravamo fulminate, ma mi fanno sorridere, ma anche di tenerezza, perché dico: cacchio, ma cioè, veramente sentivamo la fame. Infatti è una cosa che non voglio più sentire. Cioè, se io un attimo ho un minimo di languore, cioè devo subito mangiare qualcosa, perché questa idea di stare lì, essere forti, a dire no, ho fame, però devo stare, capito, a stecchetto, a dieta, perché va bene così, è una cosa che appartiene a quel pensiero malato che mi è stato instillato in qualche modo.
E che poi per qualcuno ha portato anche dei frutti, nel senso che comunque per qualcuno è stato poi in nome di una carriera, eccetera eccetera, ma non è detto che per tutte le ragazze questa cosa porti da qualche parte.
No.
Anzi,
no.
A volte alcune persone restano incastrate o stritolate da questa cosa.
Sì, no, anzi, ti posso dire e assicurare che poi il disturbo alimentare ha anche una sua evoluzione. Io conosco storie di ragazze che sono entrate in questo tunnel, poi però hanno iniziato a soffrire di depressione, ci sono state persone che si sono anche suicidate, persone che sono morte per insufficienza cardiaca, ballerine, cioè ci sono storie di diverso tipo dietro a un disturbo alimentare. A me è andata bene,
certo.
Perché se vogliamo io, cioè, tornavo in Calabria
e a un certo punto ti riempivano di melanzana parmigiana.
Esatto, esatto. Sempre prevedevo i miei digiuni folli quando ritornavo,
certo,
al nord.
Però non ci rinunciavi, in qualche
però
modo
no.
Quelle radici lì ti hanno tenuta,
sì,
legata,
sì,
al fatto che c'è un valore affettivo,
sì,
del cibo,
sì,
che è un po' tipicamente anche italiano.
Sì, perché c'era la tradizione, io tornavo in Calabria magari la festa comandata di Natale, Pasqua, e quindi si cucinano quei cibi, quei piatti, è tradizione fare questo, eccetera. Quindi rinunciare a quello per quelle 2-3 giornate che tornavo a casa era difficile, capito? Cioè,
certo,
ci potevo anche provare, ma non volevo proprio provarci. Sapevo che in quei giorni mangiavo liberamente insieme agli altri, alla famiglia, così, e poi quando tornavo a Milano mi sparavo le 2-3 giornate
al
di
freddo,
digiuno,
al grigio,
esatto,
e alla fame.
Che ti affama.
Ma tu hai scritto anche un libro che io ho letto, che è La verità vi prego sulla danza, che inizialmente, in modo anche quasi paradossale, era venduto addirittura nello shop della Scala. Cioè è un po' come se il Vaticano vendesse il codice Da Vinci di Dan Brown, cioè la sua,
sì,
nemesi, no?
Mi piace questa. Allora, in realtà sì, perché il libro non c'entra assolutamente nulla con la questione dell'intervista.
Certo.
È stato dichiarato anche dal teatro in una loro dichiarazione, che non è che loro hanno attuato, messo in atto appunto questo licenziamento, e questa non è che è caduta la fiducia e il rapporto fiduciario per il libro.
No,
chi legge
venduto
il libro infatti dice: ma in questo libro non ci trovo niente di così sconvolgente. Poi vabbè, se lo vai a leggere, leggi tra le righe, magari trovi delle sfumature particolari, tant'è che il secondo libro si intitola 50 sfumature di danza,
che
vuole continuare un po' il discorso.
È la parte un po' più hardcore,
ecco,
diciamo.
Sì, però non c'entrava assolutamente nulla. È ovviamente un libro che porta all'attenzione della gente, sia dell'ambiente ma anche profana, tutta una serie di dinamiche che nel mondo dello spettacolo ci sono e che spesso vengono ignorate, e quindi umanizza i ballerini anche sotto il punto di vista appunto della ricerca della perfezione, questo rapporto malato che c'è col cibo, perché c'è, perché guarda, recentemente su Instagram una pagina inglese ha riportato le parole di un famoso ballerino che è Carlos Acosta, che dice: no, il problema del peso, se sei un ballerino professionista te lo devi fare perché è il tuo lavoro, cioè per loro, per i ballerini è normale che sia così, cioè è normale che tu debba avere un certo tipo di fisico e per raggiungere quel fisico devi farlo attraverso le diete punitive.
Però allora tutti gli atleti hanno spesso, no, questa difficoltà, no, di dover mantenere un certo tipo di fisico, però c'è un team di solito dietro che li segue. Succede così anche per i ballerini? Dalla tua faccia suppongo che non sia esattamente
così.
Possiamo
passare alla domanda successiva?
Ok, ok.
Ci piace questa domanda, ma facciamo non possiamo... finta che...
Ecco. Ok, quindi mi sembra di capire che non c'è un team di esperti che segue necessariamente i danzatori. No. Forse anche perché sono quella via di mezzo fra gli artisti e gli atleti. Avete anche questa dimensione atletica,
sì,
no?
Sì, infatti. Allora, guarda, se parli con i ballerini, se gli dici che sono sportivi, si offendono perché la danza è arte.
Certo,
va bene. Ok, però bisogna anche un attimino rendersi conto che essendo degli atleti dovremmo essere gestiti come tali, e quindi essendo degli atleti dovremmo avere questi staff
che noi, di cui non possiamo parlare in questo momento.
Questi staff, ecco, che non sono così completi.
Ma una delle cose, no, che dici è che in qualche modo spesso, diciamo, l'approccio educativo legato al mondo della danza prevede un po' di insulti nel senso cose poco
insulti, sì. Stai dicendo giusto.
Giusto, perché adesso ho paura di che licenzino anche meno, lo so, che mi facciano causa in qualche modo. Degli insulti, pratiche un po' anche punitive. Sembra di stare nei metodi punitivi della CIA.
Ma guarda, non conosco benissimo i metodi.
Questa manipolazione. Dire, un po'.
Ma è così, è così. Ah. Ma infatti,
stiamo,
guarda,
dando parole pesanti.
Però finisce male.
Finisce male.
No, allora ti dico, si sono molto arrabbiati alcuni miei colleghi che hanno poi fatto uscire delle dichiarazioni tipo: ah, ma il nostro teatro non è un lager, come se io avessi detto chissà,
no, vabbè,
cosa.
Nessuno pensa che...
Esatto, non ho mai detto queste cose, però che all'interno delle sale ballo ci fossero e ci siano tuttora, perché da racconti che mi arrivano recenti vuol dire che queste pratiche a volte continuano ad esserci, metodi vessatori, è un dato di fatto. La stessa battutina che viene fatta dicendo no, ma è un linguaggio un po' colorito, no? Ricordo che Oriella Dorella disse una cosa del genere quando io ero in una
trasmissione. Bella, ti vogliamo bene.
No, ma non
ce l'abbiamo con te.
No, per niente, però disse una cosa del genere. Ma no, disse lei, che era a casa in collegamento e io ero in studio in una
trasmissione.
Dice: no, ma dai Francesca, è un linguaggio un po' colorito. Ma colorito de che? Cioè, nel senso, ma io devo ridere se tu mi stai dicendo che sono flaccida come una mozzarella o sono pesante come una vacca, siete delle vacche grasse.
E non
ci
mi
sono
offrite neanche un lavoro in un caseificio nel caso in cui le cose dovessero andare male, no?
Zitta, che su questa cosa c'è veramente la cosa ironica. Quando io sono stata licenziata,
ti hanno veramente offerto un lavoro in un caseificio?
No, però mi fai venire in mente che io ho mandato il curriculum anche per lavorare nei panifici, perché io non riuscivo a trovare lavoro nelle compagnie di danza.
È giusto.
E a un certo punto ho detto: vabbè, io mando il curriculum ovunque, anche nei panifici, perché poi vedi tu poi il panificio, dico, vuoi che non assumano una poveretta che è stata licenziata per i disturbi del comportamento alimentare di un panificio, no? Cioè,
Madonna, grama però come cosa, però.
Non mi hanno considerata, perché ovviamente non faceva curriculum essere una ballerina in un panificio.
Deve infatti complicato dire, cioè sì, una ballerina professionista come si ricicla, diciamo.
Esatto, e questa è la cosa più drammatica, perché comunque io ho subito un licenziamento in un momento storico importante, perché stavo facendo una bella carriera, ballavo tanti ruoli, forse anche questo ha dato fastidio, il fatto che comunque io avessi avuto già una promozione su campo, quindi da questa promozione erano arrivati anche tanti altri ruoli principali oltre a quelli che stavo danzando, e poi tutto a un tratto mi metto a dichiarare delle cose in relazione al mio libro che sono delle cose vere, dimostrate dalla scienza prima ancora che da me, ballerina di Cosenza calabrese.
La ballerina, ecco, di Cosenza. Dopo la ballerina di Stiviglia, la ballerina di Cosenza.
E quindi forse si sono indispettiti tutti per questo motivo, perché a parlare non era la persona che, sai, ho smesso di ballare perché non ce l'ho fatta. No, ti sto dicendo, credimi che quello che ti sto dicendo è vero, cioè c'è bisogno fare qualcosa.
Succede in tanti ambiti lavorativi, che se tu parli e dici delle cose imbarazzanti e non hai fatto carriera, ti dicono tutti che lo dici perché non hai fatto carriera, se hai fatto carriera ti dicono che lo dici perché volevi di più, c'è sempre un po' questa invalidazione.
Sì, 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 certo, devono screditare il talento, perché se uno il talento non ce l'ha e lo vede in qualcun altro, trova altri metodi per screditarlo, però questo va bene, lo prendiamo, ne prendiamo atto, è anche un complimento intrinseco, no, volendo.
Sì, sì, di sicuro non si può dire che tu hai tirato fuori certi argomenti perché non stavi facendo carriera, no, o perché non venivi chiamata da nessuna parte.
No, esatto, quindi tornando al panificio, dove ho chiesto di essere assunta e non mi hanno considerata, e in realtà c'è stato proprio questo problema. Io mi portavo dietro una storia e uno scandalo, e in più un'età importante, perché stavo facendo carriera ma avevo anche 33 anni, quindi avevo fatto, cioè, la mia bella
33 anni,
stavo
praticamente
per dirlo, infatti ho detto una
nonna
sul vecchio. Però
per un ballerino,
per
certo,
un ballerino è un'età importante, no? Quindi inizi poi piano piano a campare di rendita, ma poi c'è il declino a un certo punto. Sì, quindi ci sta che le compagnie non abbiano voluto prendere un soggetto come me, capito?
Un soggetto a rischio a rischio denuncia.
Esatto, almeno io l'ho vista così. Poi magari
qual è l'aspetto di cattiva educazione peggiore che hai visto?
In generale così, sì, in questa storia, sì. Ma guarda, io una volta devo dire che sono rimasta particolarmente colpita da una situazione in cui ho detto vabbè, non c'è fine al peggio, perché era già successo tutto il casino della storia che mi ha resa famosa, perché diciamolo, questa storia mi ha resa famosa, cioè certo, loro mi hanno licenziato però io sono diventata famosa, prima non mi calcolava nessuno.
Perché c'è il famoso, non mi ricordo come si chiama quell'effetto per cui tu cerchi di insabbiare qualcosa e ottieni l'esatto contrario, no? Che
essere,
più cerchi di nascondere un aspetto e più paradossalmente diventa
interesse.
Sì, di interesse. No?
Sì, può essere che sia andata così. Comunque, di fatto, appunto, le persone hanno iniziato a conoscermi di più da questa storia qui. Non
sei diventata anche l'emblema di qualcosa.
Esatto, anche perché, appunto, almeno in Italia, di ballerini che parlano di disturbi del comportamento alimentare in maniera così tranquilla, dicendo ok, cerchiamo di migliorare, facciamo qualcosa, perché non esiste che normalizziamo certi comportamenti nelle sale ballo sin da quando si è piccolini, perché poi passa un messaggio veramente sbagliato.
Sì, sì, perché è una cosa che riguarda tutto il mondo della danza, trasmissioni televisive,
sì, sì,
piccole scuole, sì, perché poi la provincia spesso si sente ancora più, si vedono in provincia dei comportamenti che neanche nelle scuole di ballo più impegnative rispetto alla competizione.
Sì, sì, perché può essere che ci sia proprio, a parte l'ignoranza, cioè il non considerare tante cose, quindi ignorare determinati aspetti, quindi non è un modo per screditare, però per dire proprio tu sei ignorante perché non ti rendi conto che invece esistono determinate cose. Quindi a parte questo, c'è anche la voglia di prevalere sulle altre scuole. Quindi diciamo, se io faccio uscire l'allievo bravo dalla mia scuola, che certo, poi un giorno farà carriera nella tale accademia, nel tale teatro, io, capito, sono
mi
il
fregio
più bravo, ecco, e allora lì scattano questi metodi.
Che in provincia tutti verranno nella mia scuola da cui è uscito quello bravo.
Bravo, perché funziona così,
certo,
fondamentalmente.
Certo, certo. Sì,
cioè,
sì, sì,
non
sì,
è
sì,
che...
sì.
E però c'è stata questa situazione, appunto, che io ho vissuto, sono diventata famosa, eccetera. Mi chiama una signora facoltosa per danzare in un suo evento privato, quindi okay, io vado a questo evento
balla,
privato,
balla scimmietta balla,
sì sì esatto, sì, noi gli artisti sì, ma però io ero,
vabbè,
senza
io
lavoro,
io mille volte l'ho fatto come comica,
ecco,
come no, ma poi
allora io ero senza
bello,
lavoro, non
sia,
ho anche, ho persino, diciamo, come dire, considerato anche tutti quelli che sono gli aspetti legali di una roba del genere,
certo,
però è stata una sorta anche di scambio con questa persona, perché io poi sono andata lì, in realtà ho fatto 2 giorni di vacanza nella sua super casa vicino Monte Carlo, quindi, cioè, alla fine è stato,
hai
uno
capito,
scambio, vabbè, ci siamo conosciute, io faccio questa cosa bella, io vengo lì, bla bla bla, sì, va bene, ci
vabbè,
sto,
c'è bello che ci siano anche questi mecenati dell'arte,
brava,
privati,
esatto, brava,
sì, sì, sì,
quindi ok, va bene, vengo. E ho dovuto fare una cosa per cui danzavo e avevo un body color carne, quindi avevo una tutina proprio attillata color carne, delle calze attillate, quindi ero praticamente, sembrava che fossi nuda, non ero nuda, però insomma proprio
esteticamente
fisico, scuro e che si vedeva così completamente. Finisco di fare la mia performance, mi vesto perché c'era una cena in questo posto, quindi la signora pensa di andarmi a presentare ai suoi invitati, che anche loro erano persone facoltose, eccetera eccetera. Vabbè, arrivo in uno di questi tavoli e un signore mi dice: ah, tu sei la ballerina di prima, ma non sei così magra come dovrebbero essere le ballerine.
Ok,
cioè io volevo morire perché ho detto: ma questi, cioè, non solo mi hanno licenziato per la questione di disturbi alimentari,
ma non si riesce neanche,
cioè,
proprio fuori,
ma ancora che continua, insiste, e mi dicono che non sono magra. Cioè, uno che deve fare per andare bene al pubblico, alla gente della danza? Eppure io mi sono sempre vista normale, cioè mi piacevo per come ero.
E ammazza, è normale, sempre, cioè tu hai un fisico da ballerina.
Mi hanno sempre detto che avevo un fisico portato perché ero naturalmente magra, quindi se manco quel naturalmente magra andava bene, figuriamoci ste povere ragazze che magari hanno un po' di forme in più e magari hanno un talento pazzesco, cioè come le devono far sentire? Cioè lì ho detto, lì ho pensato, non c'è speranza.
Fine. Ma forse non è anche una mancanza di competenza? Cioè io, ma a me mi sembrano tutti uguali sti ballerini, e allora l'unica cosa che vado a misurare, che può essere valutabile ad occhio, è il peso, quanto è magra o... No, non c'è anche un po' questo tipo di ignoranza?
Ma non lo so, perché comunque il problema è a 360 gradi, cioè tu entri in una scuola di danza anche rinomata dove sono competenti e ti fanno sentire a disagio perché ti fanno certi... non sei abbastanza magro. Esci da lì e non c'è il pubblico competente, ma ti fa capire che non sei abbastanza magro. Cioè c'è proprio un discorso, secondo me.
C'è un'ossessione forse.
Sì, sì.
Che
sì.
Ha l'ambiente in generale, sia degli appassionati, sia delle scuole, rispetto a questa cosa del
è
peso.
È evidente che c'è chi fa danza o chi ha a che fare con la danza, qualche problemino ce l'ha.
Ma tu, come ballerina professionista, eri tenuta a essere pesata tutti i giorni? Ti pesavi tutti i giorni?
Allora, io personalmente no, io non sono stata mai pesata. Okay. Però racconti di persone molto vicine a me che hanno fatto anche la scuola con me, sia quando ero in Calabria, sia poi quando sono venuta al nord.
Al nord,
diciamolo, al nord e al sud.
Questo rancore per il nord.
Loro mi raccontano di essere state pesate, perché magari se si doveva fare il passo a due, quindi avevi a che fare con un partner che poi ti doveva sollevare, inevitabilmente, se secondo le alte sfere tu non avevi il peso adeguato, non ti facevano fare il passo a due. Però, capito, questa è una cosa di un'ignoranza pazzesca proprio all'interno dell'ambiente. Cioè tu non ti rendi conto che stai valutando il peso quando ci sono ragazze ballerine magrissime che, se non sono coordinate, pesano una tonnellata.
4 tonnellate.
Esatto. E invece quelle coordinate, che magari le vedi anche più in carne, sembrano leggerissime. Allora mi devi dire perché, se ti vai a vedere i video degli anni 20, gli anni 30, le ballerine che avevano dei fisici totalmente diversi erano in carne e facevano dei numeri pazzeschi. Parliamo proprio di numeri davvero di tecnica e di cose anche aeree, lanci eccetera, con il partner. Quindi voglio dire, quella è la coordinazione. Allora il primo ignorante sei tu, che sei alla scuola di danza, che pesi la persona.
L'ha detto lei e non l'ho detto io.
Cioè mo tutte le scuole di danza
denunciano me perché...
dalle scuole di danza, ecco. Però ho capito cosa succede? Succede questo, che passa già dall'interno questo messaggio, e molte ragazze mi dicevano: sì, io me lo ricordo ancora quando ci dicevano vacche grasse, il giorno della pesa, che uno cercava
il giorno della pesa, veramente, come gli animali, come i maiali.
È così, ecco, come raccontano anche le ginnaste, le farfalle.
Ah, è vero.
Ma era
ci
così.
Sono stati diversi
a me non è successo, io
cosa.
Lo devo dire, io sono entrata e mi sono pesata solo quando c'era la visita medica, quindi lì ti fanno la visita medica, ti pesano, ti vedono altre cose.
Ma quello è un altro discorso.
Però non per capire se posso o non posso fare tale disciplina col partner, eccetera, eccetera. Questo a me non è mai successo.
Magari le cose sono anche un po' cambiate, no?
Non lo so.
Chi lo sa? Chi lo sa? Lasciamo aperto questo interrogativo. Grazie, che dire, abbiamo messo un po' di... Non posso dire che abbiamo gettato un po' di luce perché è humor nero, quindi al massimo abbiamo gettato un po' di buio su questo argomento.
E il buio è necessario,
In che senso è necessario?
È necessario,
che paura.
Perché se tu non cioè se tu metti tutto quanto in luce, poi è difficile che qualcuno nel buio si smuova per cercare di cercarla quella luce.
Quindi un po' di chiaroscuri servono.
Esatto,
quindi
serve,
io direi
serve.
Che vabbè, io ti ringrazio. Posso
grazie
al massimo, come dire, invitarti a una merenda a base di mela verde e pompelmo rosa.
Oh, mamma, ti prego, guarda. No, sono io che ringrazio te perché è stata una bella occasione.
Abbiamo
speriamo che sapete.
Un po' di leggerezza in questo argomento.
Appunto, visto che si parla di non mangiare, esatto. Direi che abbiamo messo la leggerezza giusta.
L'argomento più pesante.
Cioè, non ci possono dire niente. Più leggeri di così.
Una piuma.
Ecco, è andata bene così. Leggeri.
Humor Nero nasce da una folle e oscura trama di Laura Formenti, con la complicità della tenebrosa scrittura di Giuseppe della Misericordia. Ha congiurato per produrlo Metro Podcast. La musica è stata concepita e loscamente realizzata da Andrea della Misericordia. Grafica architettata da Matteo Fallica. Quello col nome altisonante di Project Manager è Marzio Rossi. La folle direttrice di produzione Michela Chimenti. Peccaminosa regia di Simone Galbiati. Nicola Allegri è il fiero direttore della fotografia. Antonio Righetti ha candidamente post-prodotto. La fonica è dei sordi di Mattia Grasso e Marco Caccialupi. Lo studio è 44 Sound Club. Matteo Piovani ha biecamente assistito alla produzione. Il coordinamento e lo scoordinamento li dobbiamo a Patrick Contarini. Massimo Frattaruolo, detto il Big Boss, è il produttore esecutivo per Metro. Si ringraziano ambiguamente anche Giulia Diana, l'agenzia Mike e Gianluca Ettori.